cari amici, nel corso di questa trasmissione commenteremo ancora il testo dell'Epistola agli Ebrei e chiariremo alcune enunciazioni di Gesù. Questi programmi di studio biblico diffusi su scala internazionale vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Franco, vuoi spiegarci questa frase di Gesù: il più piccolo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista? Non voleva certo dire che il profeta era perduto?
No, caro Giulio. Giovanni Battista avrà un posto meraviglioso nel piano di Dio, ma non sarà nel cielo. Egli appartiene alla eletta schiera di coloro che Dio ha preparato ad occupare una mansione speciale sulla terra. Di costoro Paolo ne nomina parecchi altri. Ernesto, tu ricorderai di certo questo bellissimo capitolo dell'Epistola in esame.
Certo. Alcuni lo definiscono il capitolo della fede. In esso Paolo ci parli di Abele, Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, Giuseppe, Mosè, Davide, Samuele ed altro ancora, esaltando il modo meraviglioso con il quale manifestarono la loro fede. Egli ci dice che essi errarono in deserti e monti e spelonche e nelle grotte della terra. Alcuni furono trucidati, lapidati, uccisi e maltrattati nei più terribili e di umane torture.
Hai rilevato ciò che Paolo dice alla fine? Te lo leggo. Eppur tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, onde essi non giungessero alla perfezione senza di noi.
Franco, ma cosa vuol dire Paolo con l'espressione dove disse ondessi non giungessero alla perfezione senza di noi? Da chi sono rappresentate questi noi?
Ma è ben chiaro. Egli si riferisce agli eletti dell'epoca dell'Evangelo, alla Chiesa intera, coloro che sono stati partecipi della chiamata celeste. Nel capitolo 3, versetto 1, rivolgendosi agli stessi, li chiama «fratelli santi che siete partecipi di una celeste vocazione».
Sì, comprendo questo, ma cosa pensava Paolo dicendo che Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi?
Ma semplicemente che questi eroi della fede che vissero e morirono prima della venuta di Cristo non furono partecipanti della chiamata celeste. Giovanni Battista fu l'ultimo di questo gruppo, e Gesù perciò dice che sarà minore del più piccolo fra coloro che saranno nel regno dei cieli elevati alla natura spirituale.
Paolo dice anche che questi antichi dignitari non perverranno alla perfezione senza di noi. Perché allora?
Paolo ci descrive che essi otterranno la perfezione partecipando ad una migliore risurrezione. Ora, ciò potrà aver luogo solo quando gli eletti di quest'epoca, quelli cioè che partecipano alla chiamata celeste, saranno stati tutti selezionati e preparati alle funzioni loro nel regno. In definitiva, la risurrezione degli antichi dignitari non avrà luogo che dopo la risurrezione di coloro che vivranno e regneranno con Cristo.
Ma dimmi, Franco, dove sono stati durante tutto questo tempo? Gesù dice che nessuno è salito al cielo. Dove sono allora Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti gli altri antichi dei tempi che Gesù e la Bibbia ne parla?
Parlando della loro morte, la Bibbia a volte dice che essi dormono con i loro padri e qualche altra che sono riuniti con i loro padri. In altre parole, essi dormono tutti.
Allora ciò vuol dire che la sola speranza di vita per essi, come per tutta l'umanità, risiede nella restituzione alla vita, al momento della risurrezione. Ma non mi dicevi che gli antichi dignitari avrebbero avuto un posto speciale nel piano di Dio?
Infatti avevi ragione. Nel Salmo 46, versetto 16, gli antichi dignitari sono chiamati padri. In effetti, essi furono i padri in Israele. Ma la profezia indica che ciò sarà cambiato e diverranno i figlioli di Cristo e saranno principi in tutta la terra.
Dunque, questo sta a indicarci che essi ritorneranno alla vita quale essere umani. Ma perché saranno principi?
Te lo spiego, è molto semplice. Gesù e i suoi fedeli discepoli regneranno come sovrani spirituali ed avranno, quali rappresentanti umani, questi antichi dignitari, principi del nuovo mondo.
Ma questi antichi dignitari, e ricordo che alcuni ebbero un'altissima posizione, come nel caso di Giuseppe, se ti ricordi fu sovrano intendente in Egitto, e dopo il faraone era il personaggio più importante. Nel caso di Mosè fu il primo ed il più grande dei legislatori che il mondo finora abbia avuto, poiché le leggi che Dio emanò costituiscono ancora oggi la base morale di tutte le nazioni civili. Samuele fu un uomo di Stato ed un giudice eccezionale. Daniele occupò la carica di primo ministro dell'impero assiro-babilonese. Ma Franco, forse tu vuoi dire che essi saranno effettivamente sulla terra, in mezzo al popolo, per amministrarlo con le nuove leggi che vigeranno nel regno?
Esattamente, Ernesto. Gesù ci dice in Luca capitolo 13, versetto 28, che i popoli affluiranno dall'Oriente e dall'Occidente, dal Nord e dal Sud, e si porranno a mensa nel regno di Dio, con Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti gli altri dignitari. Ora, essendo evidente che tutti i popoli della terra non potranno affluire in Palestina per ricevere le loro istruzioni, questi principi saranno universalmente riconosciuti quali rappresentanti terreni del nuovo governo.
Franco, cosa volle significare Gesù col dire che il popolo si porrà a mensa, dopo la venuta risurrezione generale?
Dunque, la parola greca dalla quale si è ricavata questa locuzione, cioè porsi a mensa, vuole indicare l'attitudine di un allievo verso il suo maestro. Gli allievi saranno costituiti dal popolo, i maestri dagli antichi dignitari, principi su tutta la terra, per governarla con le leggi emanate da Dio per mezzo di Gesù Cristo e della sua Chiesa nell'instaurato regno di pace e di giustizia.
Certo, bisogna nutrire una fede ardente per credere che quanto ci annuncia la Bibbia si realizzerà alla parola. Noi, per esempio, abbiamo detto che Abramo, Giuseppe, Mosè, Daniele si troveranno in mezzo al popolo dopo la loro resurrezione, come se mai fossero morti, ed abbiamo l'assoluta convinzione che Dio li farà risuscitare.
Certo, Ernesto, ma la nostra convinzione scaturisce appunto dalla fede nella parola di Dio. Anche gli antichi dignitari credettero alla loro risurrezione e fu questa suprema speranza che diede loro il coraggio e la forza nel sostenere le innumerevoli prove alle quali furono sottoposti servendo Dio. Paolo lo afferma dal versetto 32 al 35 del capitolo 11 degli Ebrei.
Desidero leggere questi versetti così interessanti. Ecco dunque, e chiederò di più, poiché il tempo mi verrebbe meno, se narrassi di Gedeone, di Baracca, di Sansone, di Jefete, di Davide, di Samuele, e dei profeti quali per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, turarono goli di leone, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono di infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri.
Paolo dice che la speranza della risurrezione spingeva gli antichi dignitari a servire il Signore fedelmente, senza considerare tutti gli ostacoli che avrebbero incontrati lungo il loro cammino tracciato dal Padre Celeste. Se essi non avessero creduto nella loro risurrezione nel tempo del regno messianico, la venuta del Messia non avrebbe rivestito significato alcuno.
Chiaro, chiaro. Quanto ora hai espresso costituisce un argomento di Paolo, se ti ricordi nel capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi. Al versetto 17 dice, «Se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vano è la nostra fede. Infatti, come vi sarebbe una vita dopo morti senza la risurrezione?»
In effetti, la risurrezione di Gesù Cristo costituisce il principale caposaldo della cristianità. Nessun'altra religione insegna la risurrezione dalla morte, anzi considerano quest'ultima come la porta d'ingresso ad un'altra forma di vita.
Sono felice di poter affermare che nutro la più bella, illimitata fiducia nel compimento delle promesse divine circa la risurrezione, traendola dalla fede del piano divino. So che la morte non potrà impedire a Dio di compiere le sue promesse. Egli insegna ai suoi servitori il modo in cui dovranno svolgere la speciale missione che affiderà loro nel suo regno. E se permette che muoiano, non li abbandona, poiché li ristabilirà alla vita nel tempo stabilito.
E anch'io ho una fede illimitata nel compimento delle promesse divine. È meraviglioso solo a pensare che Gesù e la sua Chiesa costituiscono la fase spirituale del regno e gli antichi dignitari, i suoi principi, tradurranno in atto le benedizioni dall'alto.
In definitiva sono assai lieto di essere completamente d'accordo con te su tutti i punti che abbiamo trattati. È risultato chiaro che le famiglie della terra, per poter usufruire delle benedizioni promesse, dovranno prima risuscitare. Giulio, sei d'accordo con la nostra discussione?
Certo, Ernesto, perché ogni punto e dettaglio fornito è fondato sulle sacre scritture. Amici ascoltatori, il nostro scopo è semplice, cioè di aiutarvi ad afferrare più a fondo la parola di Dio. Perciò vi offriamo sempre gratis e franco di porto un libretto in armonia con la Sacra Bibbia. Scriveteci chiedendone una copia del libretto Dio e la ragione.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.